se anche a voi capita di incontrare persone che in un qualche modo vi narrano il loro più o meno parziale o totale smarrimento, che cosa possiamo fare, cosa ci aspetta e via discorrendo.
Direi che non ci vedo chiaro, ecco.
È un vantaggio,
perché siete fantastici.
Il primo suggerimento che do a tutti, questo è un suggerimento che arriva dall'Accademia della Crusca di Rindiretta, è: non tenete gli occhiali dietro la mascherina perché vi si appannano. Trovate una mascherina, anzi, brevettiamo, così ci facciamo dei soldi, una mascherina per posizionare gli occhiali sopra la mascherina stessa, che così non si appannano. Ormai è questione di sopravvivenza, cioè adesso, al di là della battuta del brevetto della mascherina, beh, in realtà il new normal, come lo chiamano, secondo me sarà tutta una serie di strategie di sopravvivenza, perché c'è questa convivenza, no, con questo nuovo stato. Io non trovo paura o disorientamento fra le persone che frequento. Prevale, direi, la stanchezza.
Sì.
Stanchezza e confusione, di sicuro, quella permane. Stanchezza e esasperazione.
Allora, stavo pensando di mettermi uno di quei tubi da sub e mettere la mascherina sopra il tubo da sub, così avrei un doppio sistema di filtrazione e le mie angosce si ridurrebbero ma che cazzate, ma non scherziamo. Praticamente condivido assolutamente anch'io la percezione appena descritta da Ennio, che è questa: la gente, più che paura, almeno quella che frequenta lo studio, è incazzata, stanca, stufa, è facilmente reattiva, incazzusa per un non nulla, e non vede il pericolo. All'inizio, direi, quando è iniziata questa novità nella primavera scorsa, effettivamente c'era la paura di un qualche cosa di oscuro, no? Era l'atteggiamento del bambino che entra nel bosco e non sa che cosa troverà. Adesso è più: ma che palle, di nuovo. Ecco, anch'io, ripeto, non trovo paura, ma trovo esasperazione. Esasperazione legata anche alla mancanza di regole chiare, eccesso di informazione, eccesso di disposizioni che spesse volte si contraddicono l'una con l'altra e lasciano le persone un po' lì in balia di loro stesse, al punto che, ne parlavo prima con i colleghi in chat, alla fine lei che cosa mi suggerisce? Ma io farei così, vabbè, adesso vediamo, magari faccio a modo mio. Ecco, c'è quel: io speriamo che me la cavo, e mi do io delle regole e delle disposizioni.
Una prima indicazione che mi sento di dare è smettere di essere generalisti. Più abbiamo Covid, ma anche di lockdown, diciamo, e più facciamo un discorso sui massimi sistemi, che lo stanno facendo tutti, il discorso sui massimi sistemi. Allora, oggi è così, e non riesce ad essere diversamente da così, perché anche i politici dicono o bianco o nero, o pro lockdown o contro lockdown. Chiaramente qua non c'è nessuno che abbia la possibilità di mettersi contro i rischi, che dire no accettiamo il rischio del lockdown comporterebbe da un punto di vista giuridico. Quindi partiamo dall'assunto che sta roba ce la teniamo e incominciamo a domandarci: come facciamo a convivere con sta roba? Perché questa è una domanda che ci porta a delle altre considerazioni, un po' come se noi dicessimo: Ragazzi, c'è un inquinamento pazzesco nell'aria, cioè non basta spegnere le auto, i termosifoni e via dicendo. L'inquinamento c'è, facciamo finta che sia di essere in una situazione di questo tipo. Cosa facciamo? Ci chiudiamo in casa, anche la casa inquinata. E adesso cosa facciamo? Ecco, qua è un problema della gestione del quotidiano, di un quotidiano sotto lockdown. Si parlava, ad esempio, prima di una questione molto semplice, che io a un certo punto devo fare degli esami e questi esami clinici vengono mandati alle calende. Mia cugina doveva fare un test per vedere se un tumore del seno era benigno o maligno, gli hanno prescritto questo test all'inizio della primavera ed è ancora lì che aspetta. Il problema è, oggi non si può dire che il sistema non funziona, perché altrimenti se io ti dico no, tu non fare il test, curati con la medicina alternativa o altro, finisco in galera. Perché comunque queste cose, come fa? Ci rendiamo conto che ormai la questione di sopravvivenza, io ho due alternative: o muoio di coronavirus o mi suicido per il lockdown, perché poi siamo anche a questi livelli sul fronte occupazionale, sul fronte della depressione, sul fronte degli stati d'animo che si stanno creando altamente problematici in questo periodo. Che tipo di morte vuoi fare, da lockdown o da suicidio? C'è una terza via, che è quella della guerriglia, se vogliamo, rispetto a queste alternative. Come faccio a sopravvivere? Ed è una cosa che ad esempio nelle aziende cominciano in tanti a domandarsi. Pensiamo ad esempio alle aziende che fanno co-working. Situazioni di questo tipo portano a quella che è la gestione dei benefici del rischio della devianza secondaria, per cui sostanzialmente il camionista che sa che per portarsi a casa lo stipendio deve fare certe cose, viaggiare in una certa maniera, mette in conto il rischio della multa, il rischio di essere fermato e così via. Io credo che ci siano degli esempi. Devo fare la visita per diabetologica. Cosa faccio se la cosa è complicata, se i tempi sono lunghi, se gli ospedali non funzionano, se sei ancora più a rischio di contagio nell'ospedale? Cosa faccio? Devo trovare una forma di devianza secondaria.
In effetti è la strategia che mettono in pratica già molti pazienti. Caso lampante, dunque oggi è giovedì, lunedì mi telefona un signore che letteralmente urlava dal dolore per una ernia espulsa lombosacrale. Richiesta risonanza urgente, l'ha sempre pagata e l'ha fatta il giorno dopo. Richiesta visita neurochirurgica urgente, non esiste ancora la possibilità di effettuare la prenotazione. Risultato: dottore, cosa devo fare? Mica posso morire. Mi dia il nome di un neurochirurgo da cui possa andare. È stato visto stamattina, verrà operato la prossima settimana. Ecco il sistema alternativo. Però il sistema alternativo comporta un impoverimento personale, perché per esempio la persona di cui sto parlando è un operaio, campa con uno stipendio da operaio. Ha dovuto intaccare le sue risorse per salvarsi la pelle, perché il sistema della complessità, che non è necessariamente legato alla causa del lockdown, ma che il lockdown ha semplicemente reso ancora più evidente, non gli permetteva di sopravvivere, letteralmente di sopravvivere. Solo che non tutti possono permetterselo, ma ognuno si sta organizzando come può. Altro esempio eclatante: non ci sono disposizioni chiare su cosa può succedere se un insegnante, per esempio, ha un ragazzo positivo viene immesso in quarantena fiduciaria. Oppure il padre di famiglia che è risultato col tampone negativo, mentre la moglie è positiva e il figlio è positivo. Questo uomo mi ha detto testualmente: io me ne infischio della disposizione di legge, perché io, se non tengo aperta la mia bottega, non mangio. Quindi vado oltre le regole e capiti quello che deve capitare. E qui però non è questione di violazione di regole per un dispetto alla società, questa è questione di sopravvivenza, come il tipo che va a rubare una mela e dice: se mi pescano, pazienza, io però la mela me la sono mangiata.
Adesso pensi, no, quello che si trova sopra delle tigri, e allora per scappare alle tigri si butta giù dal burrone tenendosi arrampicato a un ramo, e di sotto ci sono altre tigri, arrivano due topolini che cominciano a rodere il ramo, e allora lui capisce di essere disperato perché non può salire, non può scendere, però comunque cadrà, però trova una fragolina davanti, la spicca e dice: come dove? Io quando ero piccolo non stavo mica bene, cantava Gaber, e andavo dal dottore, e il dottore era un esperto in semiotica medica. Erano gli anni 60 e non facevo analisi del sangue, quindi mi diagnosticava e mi curava così. Oggi credo che la semiotica medica sia solo più un reparto di comparazione di dati delle analisi, sostanzialmente. Come riusciremmo mai a tornare a questa forma di rapporto medico? Ci stiamo rendendo conto solo adesso del gap storico che c'è stato in circa 40 anni. E questa è una considerazione. L'altra considerazione è psicoterapeuta. Una persona di questo con queste problematiche che abbiamo appena detto, cioè una persona esasperata, eccetera, eccetera, che si rivolga allo psicoterapeuta, che tipo di risposta può aspettarsi? Ho trovato proprio nei social ultimamente una certa enfasi di questo genere. Ragazzi, adesso ci stanno arrivando richieste degli MDR che, per chi non lo sa, è un tipo di terapia basata sul movimento degli occhi, che originariamente era utilizzata per interrompere gli effetti dei traumi. Ragazzi, dicono nei social, adesso basta chiedere MDR per tutto, però io penso che il fatto che attualmente si stia chiedendo tanta MDR è proprio in relazione alla necessità di un certo tipo di risposte al disagio psicologico.
Ma personalmente ho delle problematiche di salute, però tali per cui non farei certamente il cambio con gli anni 60. Quindi sarà pure anche vero che, per esempio, oggi esiste un modo di fare la medicina pratica che è meno basato sulla semeiotica rispetto a quanto capitava negli anni 60. Questo è sicuramente vero, però è anche vero che quello che non c'è della semeiotica è stato recuperato, mi pare, attraverso il miglioramento di altre tecniche, stile per esempio tecniche di imaging e via discorrendo, che secondo me hanno costituito sostanzialmente un'evoluzione. Il problema è che adesso noi stiamo vivendo l'imperfezione di questo nostro sistema e quindi, come diceva Antonello, non si riesce ad andare a fare questa analisi. Io avevo una nonna che è morta, io avevo 25 anni, ed era nata nel 1900, quindi si era vissuta due guerre mondiali, la spagnola, si era vissuta tutto quello che noi adesso è. Beh, non si è mai lamentata, ma molto dipende anche da qual è l'interpretazione, se volete, l'interpretazione cognitiva, no? il dispositivo cognitivo con cui il soggetto affronta tutto questo, perché cambia molto. Se io penso che quello che si è venuto a creare, che è vero, sta mettendo in evidenza i problemi di questo nostro mondo, di questa nostra società, di questa nostra città e via discorrendo, verissimo, ma tutto questo dipende effettivamente da un maledetto virus, è molto diverso da immaginare che tutto questo sostanzialmente dipenda, chi lo sa, dal virus? No, forse non è il virus, forse è una questione politico-economica e via discorrendo. Cambia molto rispetto allo stato d'animo con cui tu affronti una cosa, perché quella mia nonna di cui vi parlavo, che si è ritrovata cose più grandi di lei, dove manco le era venuto in mente che, come dire, manco le venivano queste domande. Mi spiego? Perché quell'epidemia o quelle guerre erano talmente grandi, avevano talmente travolto la vita, che naturalmente l'attribuzione non era mai più di tanto complottistica. E quindi la resilienza era più evidente. È molto più difficile essere resilienti nel momento in cui io abbia un retropensiero legato al fatto che la situazione che stiamo vivendo è fondamentalmente una situazione che magari col virus c'entra anche abbastanza poco. E io di queste idee ne sento veramente tante. Mi chiedo se non abbiano un ruolo rispetto agli stati d'animo che state descrivendo.
Ma io mi aggancio alla questione della semeiotica. Sì, la semeiotica ormai è relegata quasi in un cantuccio della scuola di medicina. Non so se la insegnino ancora, forse.
Certo la insegno, certo. Sì,
perché sì. Ai tempi miei era già un esame facoltativo, non era un esame obbligatorio, devi proprio inserirtelo nel tuo percorso di laurea. Comunque, certo, l'uso della la conoscenza della semeiotica sarebbe essenziale per la cultura medica del medico, del soggetto, del professionista, ma anche per ridurre le liste d'attesa e la complessità. Perché se io tutte le volte che vedo, e oggi ne abbiamo avuto un esempio, una stupidaggine o quasi una sciocchezza a livello cutaneo, un sintomo banale che puoi identificare, vuoi con la conoscenza tua, vuoi con l'esperienza, spedisci una persona a fare un'ecografia o una visita dermatologica, allora a questo punto certo, le liste d'attesa diventano assolutamente infinite.
Certo.
C'è da dire che il sistema nella sua evoluzione è diventato talmente più complesso perché le tecniche di intervento, non necessariamente chirurgiche ma terapeutiche, sono diventate talmente complesse che necessitano di un parametraggio più preciso. Per cui un conto è palpo una un nodulo di X centimetri con determinate caratteristiche. Un conto è sono obbligato ad avere anche una parametrazione ecografica, tacchistica, di risonanza, eccetera, perché per poter poi risolvere il problema ho bisogno di quei dati lì. Nel caso specifico di questo mio paziente, certo, è l'ernia discale e la sciatalgia, personalmente gliel'ho diagnosticata, non dico telefonicamente, ma quasi. Ma giustamente il neurochirurgo mi dice, ma se io non ho dei parametri di TAC non sono sicuro se intervenendo così alla cieca creo un problema o lo risolvo.
E cioè, negli anni 60 quel signore lì non la vedeva molto meglio che quanto l'hai descritta adesso, è la situazione.
Questo
che intendo dire, non è che tornando indietro risolviamo, secondo me.
Ed effettivamente chiudo l'intervento agganciandomi invece a quello che dice Enrico. E beh, la situazione della nonna ai tempi della spagnola era una situazione assolutamente molto più semplice dal punto di vista sociale.
Questo che dico, già.
Perché si nasceva, si viveva, ci si ammalava, si moriva e ci si dava pace. Adesso un sistema come il nostro, così complesso, non accetta più una spiegazione così semplice che è alla base del vivere. lo riempie di infrastrutture, una più complessa dell'altra, che alla fine ci costruiscono una gabbia dentro la quale poi siamo prigionieri.
Sono molto d'accordo, ed è una delle cose che questa pandemia ci ha risbattuto in faccia come esseri umani, no? Che ci sono i virus, che ci sono i batteri, che ci sono degli esseri che ne sanno molto più di noi. Questa cosa ce l'eravamo dimenticata, no? Non lo sapevamo più. Io non l'ho mai vista una roba di questo genere. Io ho 50 anni e non ho mai incontrato una situazione di questo genere. Mai, no? Ovviamente.
Sì. Il virus, nello specifico, ci ha nuovamente fatto ci ha ridato una verginità. Che la verginità è che noi non siamo onniscienti e onnipotenti, e quindi in fondo, se c'è un lato positivo, è che dovrebbe aiutarci a ridimensionare il nostro modo di essere, il nostro modo sociale, cosa che però secondo me non sta affatto accadendo.
Non sta accadendo,
perché come dice giustamente Ennio, o è bianco o è nero.